Went 7 out of 10 against the blitz. Lined up as if they're coming after him, and they do. And he's in trouble. Wentz will be escaping from the 18-yard line. How in the world did that happen? First down out to the 44-yard line.
Was he down? Where did he go? Amazing. He came out of a pile of bodies. And he's not down.
Nope. Wentz after the short fake, it's caught. Alshon Jeffrey with Dunbar right there. And a little woofing between the two of them after the play. And an inside fake and another touchdown. Fourth of the night thrown by Wentz, this one to Nelson Agholor.
The sheer perfection. Play action pass, he fools you underneath coverage. And
amici e amiche dello Sfera del Prolatto, benvenuti all'ottava puntata della seconda stagione di Scusate il Disturbo, il podcast di Addol Magazine dedicato al football NFL. La copertina audio di questa puntata è dedicata a Carson Wentz, che riesce ad evitare un sack che sembrava sicuro, per poi, poche azioni dopo, chiudere il Monday Night contro i Redskins con il quarto touchdown pass per Agholor. Ringraziamo IFL Mag Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Addol Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast che vi ricordiamo trovate anche su iTunes. In questa ottava puntata per chiacchierare di football americano insieme a me, Giovanni Ganci, ci saranno Mauro Rizzotto, Massimo Foglio, Marco Santini e Andrea Ghezzi, che arriverà come solito di rincorsa, senza dimenticarci il clacson di Hazard che ci segnalerà quando sforeremo i tempi previsti per gli interventi. Bene, siamo pronti per iniziare l'ottava puntata di Scusate il Disturbo. Bene, bene, eccoci qua. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, in base a quando ci ascolterete. Prima di fare la solita prova a microfono, vi possiamo non promettere, ma assicurare che faremo il possibile per contenere i nostri sproloqui verbali entro i 90 minuti, cioè il nostro obiettivo che ci è stato dato dalla direzione, che dobbiamo cercare di mantenere il più possibile, diciamo che ci impegneremo per questo. Allora, un saluto intanto a chi è con me questa sera, Marco Santini.
Buonasera a tutti, buongiorno, buonanotte.
Mauro Rizzotto.
Ciao a tutti, complimenti direttore per la copertina audio, la prossima cosa che qualcun altro ci copierà.
Esatto, e Massimo Foglio.
Ciao a tutti e salutiamo anche la direzione che ci ascolta sempre durante i suoi viaggi in auto.
Viva la direzione, viva sempre. Allora, benissimo, cominciamo subito, non indugiamo e cominciamo subito coinvolgendo Marco per parlare della vittoria degli Oakland Raiders contro i Kansas City Chiefs, 31-30. Oakland sale a 3-4, Kansas City scende a 5-2, seconda sconfitta consecutiva per i Chiefs, insomma un po' in crisi, e invece i Raiders che magari non si sono ancora del tutto ripresi, ma come si suol dire, Marco, una vittoria che fa morale.
Ma sì, indubbiamente, oltretutto contro i rivali arcistorici, nel modo in cui quasi sempre loro hanno battuto i Raiders, ovvero con il drive dell'ultimo minuto e diciamo con touchdown neanche all'ultimo secondo, perché l'ultimo secondo era già bello che è scaduto. Diciamo che quest'anno sono altri le partite del giovedì hanno un trend decisamente positivo rispetto a quello degli anni scorsi, perché abbiamo già visto diverse belle partite come questa. I Raiders avevano le spalle al muro, questo è lampante, con tutte le aspettative che c'erano. Un'altra sconfitta avrebbe probabilmente sancito la stagione fallimentare, sicuramente il non approdo ai playoff e con tutto quello che ne consegue. Quindi la squadra, appunto, con le spalle al muro ha dovuto tirare fuori una prova di carattere, giocandosela alla pari con i Chiefs. Poteva finire obiettivamente in tutti i modi, perché ci sono stati diversi cambi di vantaggio. Come dicevo prima, questa volta l'ultimo drive, quando penso che pochi ci credevano, se non forse solo i giocatori, Carr è riuscito a farsi tutto il campo fino ad arrivare a quel finale che, vabbè, avrete visto, nel quale per fare un touchdown ne ha dovuti quasi tirare 4. Quindi onore alla reazione della squadra. I Chiefs, secondo me, non sono in crisi, perché comunque hanno fatto anche loro una partita strepitosa, hanno messo 30 punti sul tabellone. Alex Smith sembra la reincarnazione di Rodgers, quindi secondo me sono ancora i favoriti non solo della division, ma anche per vincere la conference. Da segnalare il risveglio di Cooper con oltre 200 yard.
Quindi
la stagione sembra rimettersi un attimino in carreggiata, visto anche che i record in generale della conference sono quasi tutti in poche partite.
Ecco Marco, a proposito del risveglio di Cooper, volevo chiederti, volevo farti questa domanda. Che i Raiders hanno giocato non so quanto di partita senza Lynch, perché non mi ricordo quando è stato espulso per essere entrato a fare il vendicatore mascherato o il difensore mascherato, non lo scopriremo mai. Quindi non ricordo se questa espulsione è avvenuta nel primo o nel secondo tempo. Detto questo,
credo secondo quarto,
quindi ecco, si giustificano le sole due corse. E secondo te è una linea di tendenza, scusami, è dovuto all'assenza di Lynch questi 52 passaggi di Carr contro soltanto le 20 corse, e da cui poi venivano fuori 11 ricezioni, più di 200 yard per Cooper, quindi dovuta a quella mancanza, o secondo te i Raiders stanno cercando di spostare sempre più lo shift sul gioco di passaggio, avendo anche dei talenti veri e propri nel reparto dei ricevitori?
Ma secondo me più la seconda che hai detto, come si dice di solito, perché comunque anche quando Lynch non era stato espulso, Carr aveva già messo il pallone in aria parecchio, anche con due touchdown proprio su Cooper. Quindi che questa partita è stata anche l'occasione un po' per dare la sveglia all'offensive coordinator, perché nell'ultima partita era stato un po' troppo conservativo e molto giovane, quindi anche un po' per proteggere forse un po' di più Carr, visto l'assenza e l'infortunio. E invece giovedì evidentemente hanno deciso di aprire tutto il libro del gioco aereo, e alla fine i risultati hanno dato ragione. Sicuramente l'uscita di Lynch ha diminuito l'approccio alle corse, ma secondo me non più di tanto, quindi è stata proprio una scelta ben definita fin dall'inizio della partita.
Scusami, volevo chiedere una cosa, non potevano comprarlo prima la colla spray per i guanti di Amari Cooper?
Sì, in effetti è che su Amazon prima non c'era, invece adesso l'hanno messo, quindi ne hanno preso una vagonata.
Non era disponibile all'acquisto.
Esatto, il tempo di arrivare con le 2-3 giornate. Mauro, te faccio una domanda invece sul lato Kansas City. Seconda sconfitta, la prima con gli Steelers settimana scorsa, 6 punti, questa di un punto. Un attacco che aveva molto faticato settimana scorsa, solo 13 punti segnati, questa stagione segna 30, Anta ancora sopra le 100 yard totali dallo scrimmage, comunque buono anche del gioco di corsa, più di 4 yard a portata, Alex Smith che chiude con statistiche di valore, 25 su 36, 342 yard, eppure hanno perso, nel senso che non sono bastati questi numeri che inizio stagione gli hanno garantito vittorie su vittorie per poter portare a casa invece una più importante vittoria contro dei rivali di division.
Giovanni, lo hai detto tu, cioè Hunt ha fatto le sue cose, Smith ha fatto le sue cose, l'attacco ha segnato 30 punti, vabbè, la difesa ne ha concessi 31, però comunque è un'altra squadra forte. Ma io non vedo segni di cedimento o di allarme nei Kansas City Chiefs, sono cose che capitano, cioè le partite si vincono e si perdono. È capitato due volte di fila, una per un punto allo scadere, all'ultimo millesimo di millimetro di secondo, cioè non, io non sono preoccupato, sono d'accordo con Marco quando dice che sono in questo momento ancora forse la squadra sopra tutto il gruppo nella AFC. I Patriots stanno tornando fuori, ma in questo momento i Chiefs forse sono ancora una spanna sopra. Io sinceramente non drammatizzerei la cosa. Adesso non ho presente il calendario, quindi non so con chi giocheranno la prossima partita, però Denver. Sinceramente non... Ah, ecco, allora riparliamo la prossima settimana, se le cose non andranno bene per Kansas City, e visto come è andata per Denver, in questo momento io li vedo anche favoriti. Ecco, se le cose non andranno bene e è la terza sconfitta consecutiva di cui due della division, magari possiamo riparlarne. In questo momento non vedo grossi margini per parlare di crisi dei Chiefs.
Ok, Massimo, qualcosa da aggiungere su questo spettacolare incontro?
No, direi di no.
Ok, allora andiamo avanti. Rimaniamo sempre nell'ambito della division. I Los Angeles Chargers ospitano in casa i Denver Broncos. Vince Los Angeles 21-0, salgono a 3-4 i Chargers, scendono a 3-3 i Broncos. Onestamente non mi sono informato, lo confesso, sulla quantità di pubblico presente allo StubHub Center. Guardate, lo faccio in diretta insieme a voi sul gamebook dell'NFL, non lo trovo, eccola qui, 25.388, niente, tutto esaurito, neanche
per
neanche
la questura erano 150 comunque.
Ah, forse 150. Allora,
ma comunque guarda che quei numeri lì non sono mai da prendere
perché sono gonfiati, cioè,
i biglietti venduti, perché ad esempio anche le ultime due partite dei Rams al Coliseum rifigurava sempre che c'erano 65.000 spettatori, poi
c'erano di più ovviamente, no?
Sì, forse invece degli spettatori contavano i seggiolini vuoti, comunque vabbè.
Vabbè, ok, siete solo scelte. Ma se lui stavate così bene al caldo del sotto l'arco anche di Selus. Va bene, Massimo, inizio con te per questa partita. Però non possiamo non parlare di questi Chargers. Quattro sconfitte consecutive a inizio stagione. Noi stessi, vedendo anche come hanno perso, davamo poche speranze di un futuro quantomeno di contender anche sopra un wild card per la seconda squadra di Los Angeles. Guarda cosa faccio per amore nei tuoi confronti, per la seconda squadra di Los Angeles. Invece arrivano tre vittorie: Giants, Raiders e Broncos, e si riapre tutta la conference.
Ma effettivamente
una division, scusate,
la division. Effettivamente i Chargers sono, diciamo così, una sorpresa di questo secondo quarto di campionato, perché avevano appunto iniziato in maniera veramente pessima. Diciamo che sono una sorpresa come risultati, come gioco non è che stiano andando tanto tanto bene. Ad esempio anche questa vittoria contro i Broncos non è frutto di un buon attacco, ad esempio. Anche il buon Philip Rivers ha finito con 15 su 26 per 183 yard, che per lui sono numeri da
poco, esatto.
Quindi evidentemente è una squadra che ha ancora un po' di problemi, che però in queste ultime settimane è riuscita a sopperire un po' ai propri problemi e tirar fuori delle vittorie abbastanza inaspettate. Se ci ricordiamo come era finita la partita con Denver alla prima giornata, con Denver che aveva dominato in lungo e in largo, aveva poi sì vinto di 3 punti, ma insomma aveva accumulato un vantaggio di quasi 20 punti, mi sembra, durante la partita. Poi i Chargers non erano riusciti a completare la rimonta. Quella di domenica invece è stata una partita completamente al contrario, eccettuato il fatto che Denver non ha neanche provato la rimonta, perché non si è trovata nelle condizioni di poterlo fare. Effettivamente un cambiamento così repentino nei risultati, un po' meno nel gioco, quindi vedremo magari se continuerà questa striscia positiva, oppure magari con squadre o partite un pochettino più impegnative i Chargers troveranno di nuovo qualche difficoltà in più come inizio campionato.
Mauro, sempre guardando un po' le statistiche d'andamento, ricordiamo che un touchdown dei Chargers, quello che ha aperto l'incontro, ha aperto le segnature, è stato un punt return molto bello di Benjamin. E come diceva Massimo, Chargers ha fatto veramente fatica, hanno fatto il minimo indispensabile per portare a casa partita, che forse è molto di più, quasi un regalo, concedimi il termine, dei Broncos che sono in un momento abbastanza negativo, non soltanto numericamente, e lo dicono le sconfitte che stanno arrivando, diciamo, questa contro settimana scorsa contro i Giants, la prima vittoria dei Giants, questa contro i Chargers, ma soprattutto con un attacco veramente sterile, praticamente 10 punti in 2 partite, e non so da quanti anni la difesa di Denver non segnava almeno 2 punti in una partita. I Broncos non segnavano almeno 2 punti in una partita.
Io semplificherei al massimo la cosa di come io vedo e interpreto questa partita, così la semplifichiamo, risparmiamo tempo e ci arriviamo vicini all'obiettivo di 90 minuti. Cioè, secondo me questa partita ha fatto vedere che chi ha vinto ha un quarterback e chi ha perso non ha un quarterback. Denver la partita l'ha sicuramente persa, perché in attacco non è riuscita a fare nulla, perché improvvisamente Trevor Siemian non ha più trovato il bandolo della matassa, e da 2-3 partite l'attacco dei Broncos si è incriccato e non riesce più a produrre. Va detto, mi pare domenica scorsa la linea d'attacco di Denver è stata colpita dagli infortuni, dovrebbe aver perso 2 tackle titolari, e domenica contro i Chargers giocava tackle una delle 2 guardie spostata a tackle, e si è visto più o meno di tutto, nel senso che già la pass rush dei Chargers è forte, Bosa, Chris McCain, tutti qua hanno fatto più o meno quello che hanno voluto, per cui non è stato messo neanche nelle condizioni di fare chissà cosa. Però è vero, cioè l'attacco in questo momento è una macchina che batte in testa, che tira indietro, e in queste condizioni anche la difesa, che rimane una difesa forte, non può fare granché, perché viva Dio, se la difesa è sempre fuori sul campo, va dentro, dai, riposiamo un attimo, e dopo 3 down questi sono tornati a chiamare, devono tornare a uscire in campo, è chiaro che alla fine della partita sono presi per stanchezza e le cose vanno a finire così. Secondo me i Broncos hanno un problema in questo momento, e non so quale sia la soluzione, e la partita che aspettavo, che ho sempre detto che aspettavo, cioè i Chiefs contro Denver, che adesso tu mi hai detto essere domenica prossima, a questo punto Denver ha veramente un grosso problema, perché affrontare i Chiefs con questa situazione in attacco, con questo Siemian che forse è anche in crisi di fiducia, e con pare nessun rimpiazzo all'altezza in panchina, non è proprio il viatico migliore. Poi domenica vince Denver di 40 e andiamo tutti a casa.
Andiamo tutti a casa e ne riparliamo però, con calma, ma questo non abbiamo paura a metterci la faccia.
Ne parliamo nel podcast dei pronostici.
Esatto, un disastro, ma ne vedremo poi giovedì sera quando ci ne parleremo. Allora, benissimo, chiudiamo le prime 2 partite e passiamo alla quella che è stata la rivincita del Super Bowl. Gli Atlanta Falcons vanno a giocare contro i New England Patriots, vincono i Patriots 23-7 abbastanza lentamente, 5-2 il record di New England, 3-3 quello di Atlanta. Andate sulla pagina Facebook di Addol, cliccate video e trovate 25 minuti di analisi ottime di Dario Michelini, oppure andate sulla nostra pagina Twitter, trovate il canale Periscope che avete lo stesso video, dove siete più comodi. Quindi c'è Dario che ne parla abbastanza, noi un sunto veloce. Mauro, tutti dicono che l'assenza di Shanahan come offensive coordinator alla fine costerà la stagione ai Falcons, tutti, molti dicono.
Io devo dire subito che la partita non l'ho vista perché c'era la nebbia.
E quella che il pubblico,
mi aspettavo che qualcuno reagisse con entusiasmo a questa. Mi ero preparato una battuta che pensavo fosse esilarante, invece no.
Però scusa, no.
Allora,
scusami Mauro, ma c'era la nebbia, quella di Milano, quella che non si vede, perché io ho,
sì, in trasferta.
Sinceramente ho letto, anch'io non ho visto la partita, ho letto di questa grande polemica sulla nebbia, non la nebbia, addirittura il Julio Jones ha detto che i Patriots hanno favorito l'addensarsi della nebbia facendo lo stesso i fuochi artificiali, eccetera eccetera. Poi però guardo gli highlights, io tutta questa nebbia non l'ho vista, poi non so se forse ho una nebbia diversa dalla nebbia.
Di sicuro non c'era una visibilità ottimale, perché chiaramente non c'era una visibilità ottimale, però era probabilmente tranquillamente in condizioni di essere giocata. Ho visto partite giocate in condizioni peggiori, cioè sinceramente tra questa partita e tanto per rimanere a Foxborough, il famoso snowball sotto la neve o partite sotto diluvio di pioggia eccetera, quelle forse sono in condizioni anche più estreme di queste. Comunque, tornando alla domanda di Giovanni, era più o meno lo stesso discorso che stavo facendo la volta domenica scorsa, nel podcast di settimana scorsa, con la partita di Atlanta contro Miami. Un contraccolpo dalla partita di Shanahan sicuramente si è sentito e si continua ad avvertire. Non c'è niente, cioè se uno guarda l'attacco dei Falcons di oggi e pensa all'attacco dei Falcons dell'anno scorso, può pensare che siano due squadre diverse, quando in realtà è la stessa squadra più o meno con le stesse persone, e quindi qual è la spiegazione? La spiegazione è che probabilmente, anzi senza probabilmente, gli allenatori non sono poi una cosa così estranea dal gioco, perlomeno nel football americano, hanno la loro importanza, e questo si vede soprattutto nel caso dei Falcons. Poi, secondo me, io torno sulla mia teoria che un contraccolpo psicologico ad Atlanta c'è ancora. Questa era l'occasione buona per togliersi la scimmia dalle spalle, non è stata sfruttata. Io non so adesso, ho paura di un avvitamento. Continuo a considerare i Falcons una squadra troppo forte, troppo talentuosa per avvitarsi e buttare via la stagione, però mi aspetto di tutto.
Soprattutto dopo che Atlanta era partita con 3 vittorie, adesso si ritrova con 3 sconfitte.
Soprattutto dopo un inizio di stagione che sembrava promettente, anche con qualche piccola crepa, ma alla fine le partite le avevano portate a casa. Adesso che cominciano a perderle, non lo so. Sì. Tanto più in una division dove i Saints, che erano partiti esattamente al contrario.
Difesa,
noi tutti ridevamo dietro, abbiamo riso dietro per le prime 3 giornate, adesso i Saints viaggiano a 1000, per cui c'è un che da riflettere.
Volevo chiedere a Marco, che sentiamo in sottofondo alle prese con incombenze casalinghe, ma alla fine la difesa dei Patriots finalmente ha deciso di giocare a football, nel senso che nelle altre partite un po' si era astenuta da questo punto di vista. Infatti la sua posizione nelle varie classifiche difensive è, se non negli ultimi posti, molto più vicino agli ultimi posti che non ai primi. Poi decide di colpo di riprendersi, dare dimostrazione di forza, e tiene praticamente a zero per 4 quarti l'attacco dei vice campioni del mondo, visto che il touchdown di Jones arriva solo nel finale del 4 quarto. Quindi questa squadra si recupera anche la difesa, la rivediamo ancora.
Tra le varie cose in cui in questa partita non ci si aspettava è che uno degli attacchi sulla carta più forte della Lega non riuscisse a combinare un bel niente contro una delle difese peggiori della Lega. È vero che l'Atlanta non ha segnato, però ci sono stati dei quarti down non convertiti, credo che ci sia anche forse sbagliato un field goal o due, quindi occasioni ne hanno avute, però per tutta la partita, anche se devo ammettere che anch'io non l'ho vista e non per la nebbia, ma la difesa di New England ha tenuto in controllo Atlanta. E bisogna vedere se è la partita, diciamo, che sentivano di più e hanno dato il 300% anche i difensori di New England, o se è stata un po' l'inettitudine dell'attacco di Atlanta. Ogni partita fa storia a sé, quindi bisogna vedere se è un trend che si stabilisce oppure no. Dicendo velocemente di Atlanta, io dopo il Super Bowl avevo molti dubbi che una botta del genere, diciamo, i giocatori, gli allenatori, insomma, la sentissero. È la mia paura, dopo anche le vittorie che hanno avuto quest'anno, ma sono sempre state molto faticose anche contro Chicago, ad esempio, hanno rischiato di perdere, eccetera. Non lo so, io ho il sospetto che ci sia qualcosa che si è rotto da quella per loro maledetta domenica, e sarà ben difficile che riescano a sistemare le cose.
E subito, per stare sul pezzo, rimaniamo all'interno della division e parliamo della vittoria dei Dolphins contro i Jets 31-28, Dolphins 4-2 secondo posto insieme ai Bills, che vedremo dopo, Jets 3-4. Mauro, ho letto in rete un certo senso di felicità, adesso consentimi di essere più esplicito magari di quello che può sembrare, per l'infortunio di Cutler, come se fosse lui il male assoluto di questa squadra, cosa che tu ci hai detto nelle passate puntate che non lo è. Ritieni che, siccome giocherà Matt Moore per almeno, se ho capito bene, 2 o 3 partite, ritieni che la presenza di Matt Moore possa invece creare un problema dovuto invece ad un'inesperienza del giocatore?
No, perché Moore non è l'ultimo arrivato. Moore è nella Lega da tanti anni, e anche se ultimamente si è dedicato con fortuna alterna a fare il backup di Tannehill a Miami, è una persona che gioca nell'NFL da più di 10 anni, adesso non ricordo il numero esatto di anni, però non è un novellino appena uscito dal college, è uno che nell'NFL ci sta da tempo. L'anno scorso, dopo l'infortunio di Tannehill, ha giocato 2-3 partite con buoni risultati, tutto sommato decenti, prima di crollare nella partita dei playoff con Pittsburgh. Allora, io so che vado controcorrente, ma mi diverto un po' ad andare controcorrente su questa cosa qua, a fare l'avvocato del diavolo. Io sono convinto, primo, che tra Moore e Cutler non ci sia una gran differenza. Come Cutler non era il problema prima, adesso, e Moore non sarebbe stato la soluzione, adesso la situazione è un po' a parti inverse. Vorrei puntualizzare che stiamo parlando di gente che sta esultando per l'uscita dal campo di una persona, di un quarterback, che al momento della sua uscita aveva un rating di 101.7. 101.7. Ora, può stare antipatico, può essere, ognuno può avere la sua opinione, per carità, ci mancherebbe, ma io torno a dire che dalla seconda metà della partita della settimana scorsa a quando è uscito, è stato un Jay Cutler che non si è mai visto a Miami. È stato un altro quarterback, che non vuol dire un crack, una superstar, una cosa, ma quantomeno un quarterback che di sicuro non era il motivo per cui le cose stavano andando male a Miami. Poi, giusto per dare Cesare quel che è di Cesare, è vero che con Moore in campo si è avuta una sensazione di un po' più di velocità nell'attacco di Miami, e così, a livello di esecuzione, a livello di reattività, c'è stata un po' una scintilla, si è vista. Però alla fine parliamo di 2 touchdown segnati da Cutler, 2 touchdown segnati da Moore, un intercetto tirato da Cutler, un intercetto tirato da Moore. Quindi la mia domanda banale è: ma di cosa stiamo parlando? Giovedì Matt Moore andrà a Baltimore contro una che, nonostante la pochezza dell'attacco, rimane una delle migliori difese della NFL. vedremo cosa succederà. Questi Dolphins sono comunque in progresso, questo è un dato introconvertibile. Questi Dolphins sono 4-2, quindi sono in una ottima posizione di classifica.
Tre vittorie anche consecutive, voglio dire, Mauro. Cioè, alla fine sembra, leggendo in giro, che questa squadra sia prossima alla retrocessione, ma qua stiamo parlando di una squadra che ne ha vinte tre di seguito, insomma.
Ne ha vinte tre di seguito e domenica ha rimontato 17 punti di scarto nel quarto quarto, cioè ha segnato 17 punti rimontando uno scarto di 14 punti nel quarto periodo. Cioè è una squadra che lotta, combatte, è compatta dietro l'allenatore e ha volontà, cioè non muore mai. È una squadra che non è che si dà per vinto, ha rimontato i Falcons, ha rimontato i Jets e ha vinto tre partite di fila. È in una posizione molto migliore dell'anno scorso, perché ricordo che l'anno scorso i Dolphins sono partiti 1-4 e adesso sono 4-2. Cioè, io mi diverto a fare l'avvocato del diavolo, specialmente quando parliamo di Dolphins, eccetera, ma veramente io credo che ci sia un pessimismo un po' esagerato, anche nei confronti di Cutler. Cutler starà fuori un paio di partite, credo, come minimo, sicuramente quella di giovedì, e poi vedremo. Premi di costole, diceva Gase in conferenza stampa che non è tanto il dolore, l'infortunio in sé, è quanto il dolore a fare movimenti anche elementari, ma che per un quarterback sono fondamentali, tipo quello di alzare il braccio e lanciare il pallone. Ragazzi, se ci sono le costole che ti fa male, diventa veramente un problema. Per cui non in questo momento, sicuramente, a parte giovedì, si preferisce non rischiare e fare le cose con calma. È stato firmato David Fales, l'ex backup di Cutler a Chicago con Gase coordinator. Non vorrei illudere nessuno, perché quando Cutler sarà pronto tornerà a titolare Cutler, vedete, segnatevi le mie parole, ma succederà esattamente così, a meno che Moore non faccia 400 yard e 12 touchdown una partita, che potrebbe succedere. Giusto per continuare con le news e poi chiudo, oggi i Dolphins hanno tagliato Byron Maxwell, che era il cornerback acquisito nella trade con Philadelphia l'anno scorso, lui e Kiko Alonso, era titolare fino a un po' di tempo fa, poi l'anno scorso è stato draftato Howard, che sta giocando bene, quest'anno è stato draftato Tankersley, che sta giocando bene, improvvisamente Maxwell, che non stava giocando così bene, è diventato così superfluo, è stato tagliato in segno di così magnanimità, e dargli modo di trovarsi un'altra squadra, che sicuramente troverà, non credo che sarà un problema. Quindi fine delle news, e direi che non c'è molto altro da dire.
Massimo, ti posso così condividere con te, quindi chiedo un parere, mi stanno simpatici questi New York Jets, perché a inizio stagione sembrava dovessero essere l'anello debole nella division, di sicuro ultimo posto, invece alla fine pian pianino sono con questo record di 3-4, le ultime due sconfitte, una con una con i Dolphins, con la rimonta che ha detto Mauro, e una onesta con i Patriots, comunque non li fanno essere molto di più di quello che ci si aspettava.
Sì, i Jets sono una delle squadre che stanno sorprendendo di più, per quanto possa sorprendere una squadra che è 3-4. Però, appunto, come dicevi tu, rispetto ai pronostici di inizio stagione, è una delle squadre che sta sorprendendo di più, perché è comunque una squadra competitiva, anche contro i Patriots hanno perso, ma insomma hanno fatto la loro onesta partita. Domenica hanno perso, se non fosse stato per quello sciagurato intercetto che ha lanciato McCown, può darsi.
Che comunque non sta giocando male in valore assoluto, McCown.
Esatto. Infatti ha fatto una bella partita, ha fatto una buona partita fino a quell'errore marchiano che è costato probabilmente, ha ridato palla ai Dolphins, che poi hanno segnato il field goal vincente. Sono una bella sorpresa effettivamente, hanno dato anche un po' di pepe in più a questa corsa per la division. Sono una squadra abbastanza bella da vedere giocare, ecco. Gradevole.
Ok, perfetto, grazie Massimo, continuiamo.
Scusa Giovanni, un'ultima annotazione che mi è venuta in mente, intanto che parlavo prima avevo in mente la cosa, mi è sfuggita e non l'ho detta. Volevo ricordare solo un dato riguardo a Jay Cutler. Noi stiamo parlando di una persona, di un quarterback che era ritirato, aveva un posto pronto nel boot della Fox, ha ripreso in mano le scarpe, è entrato al training camp in agosto, non conosceva la squadra, conosceva un po' di playbook, non conosceva i ricevitori, non conosceva nessuno e ha cominciato a giocare con la squadra in agosto. Ora, va bene tutto, ma la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, un minimo di ambientamento adesso, lo diciamo alla sesta giornata, anch'io alla prima o seconda parlavo diversamente, ma alla sesta giornata forse è il caso di riconoscere che un periodo di ambientamento magari ci stava. E con tutto che questa era una squadra pensata su misura per Ryan Tannehill, non per nessun altro.
Ok, rimaniamo sempre con una delle squadre che è nella stessa division, i Buffalo Bills ricevono, ospitano i Tampa Bay Buccaneers, vincono i Bills 30-27, salgono 4-2, quindi secondo posto con i Dolphins dietro i Patriots, dall'altra parte invece abisso Buccaneers 2-4. Massimo, davvero, dovessi essere un giornalista di Tampa che si inventa un titolo per la prestazione della squadra, direi proprio abisso. Cioè, in questa partita i Buccaneers hanno subito 10 punti al termine, diciamo, del quarto quarto e per perdere alla fine di 3. Quindi in vantaggio, erano tranquillamente in vantaggio, un campionato che sta girando malissimo, ricordiamo sono la terza sconfitta consecutiva per i Buccaneers, una stagione che forse non sarà rovinata, Massimo, ma che in questo momento li vede all'ultimo posto all'interno della division.
Sì, qui possiamo fare lo stesso discorso che abbiamo fatto per i Jets, arrivano sconfitte non del tutto meritate, nel senso ho letto critiche a Winston anche per la partita di domenica con Buffalo, però poi vado a vedere 32 su 44 per 382 yard e 3 touchdown, cosa deve ancora fare, no, per non essere criticato.
Scusami, un Winston che, scusa se aggiungo la nota, perché ne avevamo parlato qualche puntata fa, che è stato allenato a rimanere il più possibile nella tasca per cercare di trovare un compagno libero piuttosto che dopo 2 secondi, 3 secondi cominciare a correre all'impazzata in giro per il campo.
Sì, infatti, anche diciamo un po', come si può dire, limitato nel suo gioco naturale, eppure riesce comunque a mettere in piedi numeri più che decenti. E poi però c'è sempre qualcosa che succede e Tampa non riesce a portare fino in fondo la partita, non è la prima volta, appunto, come dicevi tu, che perde nel finale di partita, anche domenica tra l'altro hanno incontrato Buffalo, che ha finalmente fatto vedere qualcosa in attacco dopo qualche settimana che si reggeva soltanto sulla difesa, anche se di nuovo è stata la difesa a far vincere alla fine la partita a Buffalo, perché è stato lo strip di White a dare il
ottimo gesto atletico e tecnico. Ho visto, esatto, anche un replay in cui c'è il movimento delle mani perché vanno a cercare il pallone del running back, incredibile.
Esatto, quindi grande prestazione in attacco per Buffalo, ma alla fine è di nuovo la difesa a regalargli la partita. E anche qui, di nuovo, per Tampa Bay è un errore, un episodio, un qualcosa che manda a carte 48 tutto quanto avevano fatto di buono nei primi tre quarti e mezzo della partita. È evidente che c'è qualche cosa che non funziona oltre all'aspetto tecnico della squadra. È evidente che c'è qualche cosa su cui il coaching staff dovrà lavorare, un qualcosa mentale probabilmente. Non riuscire a chiudere le partite è un grosso problema e ne stanno pagando le conseguenze.
Mauro, invece te chiedo così qualche parere sull'altra parte del campo. Buffalo Bills 4-2 Buffalo, risponde bene alla sconfitta contro Cincinnati approfittando del bye week, e quello che volevo chiederti è: una squadra che in questo momento ha un attacco come diciamo under average, cioè sotto la media rispetto all'NFL, è una difesa, sempre parlando a livello statistico, uguale, si ritrova però con 4 vittorie e 2 sconfitte, quindi in questo momento una candidata anche a vincere la division, ma per un posto la wild card.
Ma sì, sono quelle cose che se prendi le partite a livello statistico, poi vedi che nell'NFL di oggi succedono. Parlavamo prima di Denver, la prima difesa dell'NFL, o quello che è comunque un'ottima difesa, quindi molto above average, con un attacco vabbè, leggermente sotto, però le partite le perde. Cioè, fai sempre fatica a trasportare quello che leggi dalle statistiche di una partita poi sul campo e a giudicare quello che vedi e quello che succede, perché poi alla fine, e forse è anche il bello di questo gioco, non si tratta solo di numeri, i numeri non spiegano tutto e tutto non si spiega con i numeri. Nel caso di Buffalo l'abbiamo sempre detto, cioè molto dipende dall'intensità che questa squadra mette in campo, soprattutto in difesa ma anche in attacco. In questo momento, in questo periodo soprattutto, mi sembra di poter dire che c'è un LeSean McCoy che fa molto più del suo, anche domenica, non mi veniva la parola, anche domenica contro Tampa ci ha messo più del suo. E verosimilmente mi viene da dire, cioè, l'intensità, la voglia che i Bills mettono in campo è forse quello che spiega il loro record, che va al di là delle statistiche. Cioè, banalizzo, quello che i numeri non spiegano lo spiega il cuore, lo spiega la pancia. Credo che la chiave possa essere questa. Reggerà, non reggerà, anche questa è una cosa che abbiamo detto tante volte, tutta la AFC dipende da New England, cioè solo loro, se vogliono, la possono perdere. Se decidessero di perderla, sicuramente Buffalo è messa bene per raccoglierla.
Perfetto, grazie Mauro, andiamo avanti alla nostra analisi, ci spostiamo a Twickenham. I Los Angeles Rams demoliscono 33-0 gli Arizona Cardinals, 5-2 e primi nella division di Rams, 3-4 i Cardinals. Su Outdoor Magazine trovate l'esauriente ed esplicativo articolo scritto da Massimo sull'incontro, però così Massimo, per chi non ha avuto ancora modo di leggerlo, una veloce analisi dell'incontro.
Ma allora, cominciamo col dire che uno dei maggiori protagonisti della partita è stato uno che il giorno prima, cioè il sabato prima di giocare, ha detto che era stufo e sperava di non dover giocare altre volte a Londra perché...
No, non solo, eccetera, eccetera. Ha detto che secondo lui la NFL non deve più pensare di andare a giocare a Londra, esatto, o a Città del Messico, ma rimanere solo dove gli compete.
Esatto, e da un punto di vista logistico posso essere d'accordo con lui, nel senso che soprattutto per le squadre della West Coast andare a Londra è una vera e propria sfacchinata. Però poi entra in campo, si fa le sue 100 e passa yard di corsa in tre quarti e un pezzo.
Quindi si è conquistato il diritto di parola.
Sì, esattamente. Sta continuando. Parliamo di Todd Gurley, per chi non l'avesse ancora capito.
Ah sì, è vero, non abbiamo ancora detto di chi parlavamo, lo davamo per scontato.
Esatto. E sta continuando la sua stagione, che è veramente una stagione di rimbalzo, diciamo, per tradurre in maniera pedestre la parola inglese. È una stagione in cui ha di nuovo ritrovato la sua forma migliore, come hanno ritrovato la forma migliore tutti i Rams. È stata una partita in cui Arizona non ha mai avuto scampo, a cominciare dal field goal sbagliato sul drive iniziale. Non ha mai avuto scampo, non ha mai avuto possibilità di segnare un punto.
La difesa... Non l'ha mai data, Massimo, proprio. Non c'è stato mai un momento durante quella partita in cui abbiamo pensato che Arizona potesse fare qualcosa per, non dico riaprirla, ma cercare di difendere l'onore. Ecco.
No, infatti. E infatti è anche il motivo per cui sì, c'è tanto entusiasmo per questa bella vittoria, un 33-0, uno shutout fa sempre piacere, diciamo. Poi contro Bruce Arians personalmente fa ancora più piacere, perché non mi è tanto simpatico, però l'entusiasmo è giustamente alle stelle per il 5-2, diciamo la prima posizione nella division. cominciano a dare tutti i Rams come una playoff contender, fare attenzione, qualcuno ha già pronunciato addirittura la parola Super Bowl, piedi per terra, perché la partita di domenica secondo me non è stata probante più di tanto. La difesa è stata dominante, però come ci dicevamo alla fine della partita, Giovanni, bisogna capire, la difesa è stata dominante o dall'altra parte non c'era nessuno, per cui è facilmente stata dominante la difesa di Rams?
Sì, lo scopriremo solo vivendo dopo il bye, New York Giants, quindi direi anche due settimane di riposo, diciamo due settimane piene di riposo, e poi una squadra che insomma diciamo è alla portata di questi Rams, e sono forse queste le più insidiose, Massimo, ma quelle che veramente ti dicono se hai la possibilità vera di essere qualcuno nella stagione, perché sì, se dopo tutto quello che hai costruito vai a giocare contro i Giants e ne prendi 30, perdi 30-10, forse tutto un po' effimero.
Sì, infatti la partita dopo il bye sarà il vero spartiacque per la stagione dei Rams, perché finora è stato tutto bello, è andato tutto bene, anche le due partite che perse sono state perse tra virgolette bene, per quanto si possa perdere bene, per cui come dicevi tu vedremo, sarà la cartina al tornasole di questa stagione, vediamo se è tutto oro ciò che luccica.
Mauro, per chiudere, Bruce Arians ha dichiarato che il quarterback dei Cardinals per il resto della stagione sarà Drew Stanton, e come secondo
auguri.
Esatto, come secondo QB hanno preso uno sconosciuto Carneade, che risponde al nome di Mike Berkovici, che ha fatto esclusivamente il training camp con i Chargers, poi essere tagliato, e diciamo che non è che lanci questo grande messaggio nei confronti dei tifosi sul non vi preoccupate che faremo il possibile per ritornare in sella.
Ma forse dal prossimo anno. Cioè, a questo punto il largo i vecchietti, che sembrava diventato il mantra di Arizona, direi che si è sfaldato in un colpo solo, perché noi ricordo che non più tardi della settimana scorsa eravamo qui tutti quanti a cospargerci il capo di cenere e a dire e la Madonna Adrian Peterson, hai visto che adesso Arizona pompata dai vecchietti, vedrai cosa ti combina. No, Arizona pompata dai vecchietti non ha combinato niente, Carson Palmer è fuori, già fine stagione non era possibilista su torno un altro anno, non torno un altro anno, ok, aveva deciso di tornare e adesso chissà se lo rivedremo, se non rivedremo lui figuriamoci se rivedremo ancora Larry Fitzgerald, se non rivedremo tutti e due figuriamoci se vedremo ancora Adrian Peterson. Probabilmente il messaggio che sta lanciando Bruce Arians tra le righe è ragazzi, qui il prossimo anno si pialla tutto e si riparte da zero, non si sa come, speriamo che ci sia un David Johnson sano, perché altrimenti diventa ancora più difficile. Però insomma la sostanza è quella, adesso è inutile stare qui a parlare di Subercovici piuttosto che Pippo Pluto Paperino, Drew Stanton è un onesto mestierante che è lì per fare il backup, in questo momento gli tocca giocare perché non ci sono altre alternative. È tutto possibile, cioè la prossima volta, adesso non mi ricordo con chi giocano i Cardinals, la prossima partita, con chi giocano?
Un secondo lo vado a vedere, perché stavo già facendo altro, stavo già portando avanti col lavoro.
Mettiamo una musichetta in sottofondo.
C'è già la musichetta in sottofondo. Se stiamo zitti, sì, sentiamo la musichetta in sottofondo.
Ma questa è quella da ascensore.
No, beh, la prossima la vincono. Sono tre punti, come si suol dire, contro i 49ers.
Io volevo puntualizzare una cosa. Non è che Drew Stanton gioca perché non ci sono alternative e hanno firmato lo sconosciuto. In squadra i Cardinals hanno un certo Blaine Gabbert, che sicuramente è meglio dello sconosciuto, probabilmente è meglio di Drew Stanton, ma Bruce Arians ha dichiarato che lui continua con Drew Stanton perché Blaine Gabbert era il numero 3 e Stanton era il numero 2, caduto il numero 1 lui va in sequenza
automatico,
e quindi gli hanno giusto fatto la domanda, ma perché non provare Blaine Gabbert soprattutto dopo aver visto Drew Stanton? E lui ha detto innanzitutto che Drew Stanton non si era allenato per giocare.
Cioè Gabbert.
No, 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 Drew Stanton.
Ah, lo si è detto per giocare questa partita, scusami Massimo.
Ha giocato male perché non si era allenato per giocare. E io allora mi chiedo cosa te lo porti a fare a Londra se non si è allenato per giocare. Oppure cosa ci sta a fare in campo uno che non si allena per giocare. E alla seconda domanda su Gabbert ha chiuso proprio ogni comunicazione dicendo no, Stanton è il numero uno, Gabbert è il numero due, perché prima erano il numero due e il numero tre, tolto il numero uno si scala di uno, fine.
Quindi il famoso Berkovic è il numero 3.
È il numero 3, sì, sì, per, sì, da usare.
Ecco, io ammetto la mia colpa, questa cosa di Gabbert a roster di Arizona me l'ero persa. Sì, condivido la tua perplessità, però sai, magari Arians è uno un tipo ordinato, gli piace andare secondo graduatoria. Poi alla prossima partita il primo pass rusher dei Niners prende Stanton e lo butta fuori, e allora giocherà Gabbert.
Sì, vedremo.
Non c'è,
un po'.
Non c'è molto altro da dire.
Esatto. È che tanto, noi abbiamo visto in campo, ma anche con Palmer, una squadra di una pochezza incredibile. Infatti, eravamo stupiti perché settimana prima avevamo fatto dei bei numeri. Ok, la difesa di Rams potrà essere anche forte, organizzata, ha preparato la partita, ma è proprio una pochezza imbarazzante in ogni
adesso parte. Io non vorrei dire, ma quest'anno tutte partitone a Londra,
quando va male, che devi fare? Vedremo se
non depone bene per la prossima.
No, guarda, scusami, però cioè, almeno per una volta che ho visto i Rams vincere a Londra, li ho sempre visti bastonati. Per me è stato un partitone.
Io ho visto tre volte i Dolphins a Londra e tre volte hanno perso. L'unica volta che hanno vinto stavo male.
Ecco qua, non facciamolo sapere in Florida. Andiamo avanti. I Seattle Seahawks vanno a giocare contro gli New York Giants. Vincono per 24-7, 1-6 Giants. 4-2 Seattle, subito dietro i Rams nella division. Dovrebbe essere tornato Marco dai suoi giri. Allora gli faccio una domanda così al volo. Indipendente dalla partita di se stessa, ma se io dicessi che Russell Wilson in questo momento è un serio candidato per me a essere l'MVP dell'NFL,
io dico che davanti c'è Brady, c'è Alex Smith, c'è Wentz,
ma lui sta facendo tutto da solo, non c'è nessun altro,
sì,
in quella squadra,
però, no certo, però questa è stata un'ottima partita. Però ne ha giocate altre meno bene, secondo me è ancora un po' sotto gli altri, nonostante, come dici tu, sia l'unico che si degni di come si dice, porta la croce, come era l'altra, non me la ricordo, no?
Canta e porta la croce.
Però sicuramente in questa partita, vedendo le cifre, se non altro oltre 300 yard, 3 touchdown, percentuali non indifferenti, 27 su 39, insomma si candida, diciamo, anche se secondo me ancora un po' di pasta asciutta la deve mangiare.
Ah, ok, perfetto, vabbè, era la mia idea, perché dovendo comunque dare un'idea a tutte un po' le partite, a quello dello statistico, mi sto vedendo a fare dei numeri.
C'è anche da dire che le prime partite soprattutto le ha giocate dietro una linea offensiva modello Groviera, quindi esatto, ne va a suo comunque onore, ecco.
E soprattutto non ha un gioco di corsa che gli tolga, ecco, un po' di pressione da addosso.
È quello che
0-0-0 i running back di Seattle.
Cioè, questa partita Rolls e Lacy 22 corse per 70 yard giuste, cioè siamo ai limiti del 3,1, cioè proprio il minimo indispensabile.
Sì, no, ma infatti il grande problema dei Seahawks di quest'anno è che sono un attacco monodimensionale, diciamo portato avanti da Russell Wilson, perché non hanno più un running back credibile, e di lei sì, vabbè, c'era già qualche dubbio in fase di pre-season, quando poi l'abbiamo visto mangiarsi lo dog in panchina, i dubbi si sono
concretizzati.
però né Thomas Rawls, ma neanche il rookie, mi sembra, come si chiama,
McKissic
JD McKissic, di origini ovviamente scozzesi di sicuro,
Sì, sì, però neanche lui, nonostante abbia magari fatto vedere qualche cosina di buono, riesce a portare avanti un gioco di corsa credibile, e non dovrebbe neanche essere sulle sue spalle questa cosa. Però è un problema che i Seahawks devono risolvere, se, secondo me, se vogliono andare avanti in stagione.
Sì, diciamo, non può sempre fare tutto Wilson, e con tutto intendiamo fare partite da 130 yard, 3 touchdown, 0 intercetti, ecco. Mauro, invece, dall'altra parte, i Giants sono tornati ad essere Giants. Allora, diciamo che dovremmo mettere sempre l'asterisco quando parliamo della squadra di New York, per tutte le assenze che hanno. Cioè, ormai il loro unico ricevitore è il tight end, che anche Domenica Ingram ha fatto una bella partita, 6 ricezioni, 60 yard. E il gioco di corsa, che sembrava ripreso con il nostro New Orleans Dorqua, alla fine è ritornato a essere quello che doveva essere, quindi poca cosa. E quindi quella così dice, quel, come viene in termine, quella scintilla che aveva portato la vittoria contro Denver si è già affievolita, ecco.
Io stavo infatti cercando di capire il senso della tua frase: i Giants sono tornati ad essere i Giants. Parlavamo dei Giants che abbiamo visto quest'anno, non di quelli a cui siamo abituati.
Sì, esatto.
Ah, ecco.
Cioè, sì, sì, ma sono in modalità 2017, sì.
No, il problema è che noi siamo abituati a considerare i Giants come li abbiamo sempre visti, fino ad arrivare alla vetta del Super Bowl vinto e di tutto quanto. Siamo abituati ad un diverso tipo di Giants. E questi sì, hanno avuto un sussulto e sono tornati sulla terra, ma d'altronde, cioè, hanno veramente grossi problemi in attacco. Hanno fatto tutta la prima parte della stagione, le prime partite le hanno fatte tutte con derisi apertamente da noi tutti per la qualità della loro linea offensiva. Adesso, oltre a una linea offensiva che non è che sia, diciamo, non è migliorata, si trovano anche con un passing game basato su un tight end convertito in gioco forza come ricevitore e dei running back che sì, ok, va, però è un po' il discorso speculare a Russell Wilson: non può mica continuare a fare tutto da solo. Ecco, Eli non può fare tutto da solo, no, con l'aggravante che Russell Wilson ha gli anni che ha e Eli ne ha un po' di più. Per cui veramente, cioè, la cosa che dispiace è che, come ho letto, in questo modo i Giants stanno sprecando una delle migliori difese della Lega, storia che peraltro ho vissuto ampiamente una buona parte dei miei anni tifando Miami, perché la difesa, ragazzi, è veramente un bel reparto, una signora squadra. Ieri Jason Pierpol è stato una spina nel fianco di Wilson per più o meno tutta la gara, cioè la maggior parte delle volte che andava in scrambling era perché c'era JPP che incombeva più o meno da tutte le parti. Per cui sì, è un gran peccato. Quest'anno, volendo, la NFC East pareva anche un po' aperta, pareva che ci potessero essere gli spazi, perché i Cowboys non sono quelli dell'anno scorso. Certo, sono venuti fuori gli Eagles, per cui adesso è tutto fuorché aperta, secondo me. Però, cioè, questi Giants, sinceramente, devono veramente iniziare a pensare al prossimo anno, perché questo, ho paura che non ci sia più trippa per gatti.
Perfetto, grazie Mauro. Del Monday Night, i Philadelphia Eagles in casa battono i Washington Redskins 34-24, 6-1 il record di Philadelphia, 3-3 quello di Washington. Massimo, un Carson Wentz magari non, come dice in questo caso, con statistiche incredibili, numeri da, però alla fine 4 touchdown pass, un solo intercetto, limitare gli errori, e questa squadra è 6-1.
Ma prima parlavi di Russell Wilson come candidato a MVP, io invece candiderei Carson Wentz, perché sta veramente tirando fuori dei numeri spettacolari. Dopo una stagione da rookie in cui ha cominciato bene, ha finito un po' così così, questo secondo anno sta veramente consolidando le sue prestazioni, e, diciamo, confermando la bontà della scelta del coaching staff di Philadelphia. non vorrei esagerare, ma il 70-80% del record di 6-1 dei Philadelphia Eagles è dovuto al suo gioco e al modo in cui sta tenendo l'attacco in maniera veramente, come si dice, sontuosa, ecco. Secondo me gli Eagles sono in questo momento la squadra, diciamo, che ha più possibilità di arrivare fino in fondo. Poi, come sempre, i playoff sono una partita secca e può succedere di tutto, però in questo momento, se dovessero chiedermi su quale squadra puntare, io punterei proprio sugli Eagles. In questo momento non gli manca praticamente nulla in attacco e in difesa.
E invece, allora, dall'altra parte abbiamo dei Redskins, invece, nonostante le buone prestazioni di Cousy, 30 su 40, 303 yard, e un Thompson che porta abbastanza bene palla, 7 su 38, alla fine niente, non riesce a concretizzare in punti il gioco che mette in campo, e questo è un problema in una division in cui hai un Philadelphia 6-1, ma hai anche la concorrenza dei Dallas Cowboys.
Io prima vorrei dire una cosa, che sono completamente d'accordo con Massimo sul fatto che Philadelphia sia la favorita nell'NFC e su tutte quante le cose buone che si possono dire su questa squadra. Vorrei puntualizzare solo che non è completamente vero che non gli manchi nulla, perché purtroppo da ora in poi gli mancherà il left tackle titolare, che è Jason Peters, e non è senz'altro uno degli ultimi arrivati che si è spaccato il ginocchio in tutti i punti possibili e immaginabili, e gli mancherà anche Jordan Hicks, il linebacker, anche lui infortunato e fuori per la stagione. Più che Hicks, sarà interessante a vedere come l'assenza di un tackle così di peso come Peters influirà sul gioco di Wentz. Questo è un po' un'incognita, ma per il resto Philadelphia è numero uno, non ci sono discussioni. Sui Redskins io continuo a essere perplesso su determinate scelte che vengono fatte, perché io quando leggo di Terrell Pryor panchinato per due terzi di gara, adesso non ho presente i numeri esatti eccetera, ma gran parte della gara se l'è vista sulla sideline, quello che è, a mio modo di vedere, il ricevitore migliore, il più talentuoso nel ruolo di wide receiver a disposizione di Cousin, e allora c'è qualcosa che mi sfugge, allora c'è qualcosa che non capisco. Io ho sempre delle perplessità di fondo sulle scelte fatte dai Redskins negli ultimi anni, a livello di gestione del personale, a livello delle cose, senza scomodare i picchi con la sciagurata gestione di RG3, ma comunque anche nelle piccole scelte, cioè giocatori presi, panchinati, poi dati, poi spostati, poi ceduti, cioè, ci sono delle cose che mi danno da pensare. La stessa gestione di Kirk Cousins, che tutti danno il prossimo anno in linea per il contrattore della vita, che verosimilmente non sarà a Washington, cioè, mi dà veramente delle cose, dei motivi per essere dubbioso sul possibile futuro dei Redskins e su quello che possa uscire da questa franchigia, specialmente in una situazione, vale lo stesso discorso fatto per i Giants, in cui si poteva anche pensare di giocarsela un po' contro i Cowboys, se non contro Philadelphia. Invece alla fine siamo qui a commentare una vittoria, cioè una sconfitta, scusa, contro una rivale divisionale che, se nel punteggio non è neanche stata così clamorosa, perché insomma 10 punti di scarto non sono uno scarto clamoroso, alla fine non c'è mai stata un'impressione che la partita fosse veramente in discussione. Cioè, a mio modo di vedere, c'è stato un controllo abbastanza costante degli Eagles sulla partita, e i Redskins non avevano grosse risposte. Ora, basare tutto quanto sul fatto che Jordan Reed finalmente sarà sano e per cui adesso giocherà, e basare su Josh Dotson che è bravo, talentuoso eccetera, ma comunque promettente, ma un rookie, mi sembra un po' un azzardo che non so quanto a Washington possano continuare a permettersi, considerando poi che il prossimo anno 80 su 100 il tuo quarterback se ne va.
Sì, oppure dovrei strapagarlo in una maniera invereconda.
Oppure devi strapagare, esatto, in una maniera assurda.
Perché dopo due anni senza contratto, questo deve rientrare in tutto quello che ha, tra virgolette, perso. Ecco.
Assolutamente, cioè, non che a Washington si facciano problemi a buttare i soldi dalla finestra, non è mai successo in passato e probabilmente mai succederà. Però, insomma, tutto c'è un limite.
Perfetto, cambiamo partita, così abbiamo l'occasione di coinvolgere Andrea Ghezzi appena arrivato con noi. Ciao Andrea. Allora, i Dallas Cowboys vanno a far visita a Santa Clara e San Francisco 49ers, 40-10 il punteggio. 49ers continuano ad essere invinciuti con 0 vittorie e 7 sconfitte, 3-3 il record di Dallas. Andrea, è come se una squadra di grandi avesse giocato contro una squadra di bambini.
Sì, vittoria da parte dei Cowboys, che insomma era attesa, magari non in queste proporzioni. Noi, scusate il pronostico, ce l'avamo avventurati in una partita un attimino più combattuta, cosa che in realtà non è stata. Io, da buon tifoso di 49ers, prima ho sperato che Zeke non ci fosse.
Abbiamo perso Andrea. A Ezekiel non ci fosse, non
c'è stato la sfida
lui.
Nella realtà,
Andrea, vai e
mi sentite?
Ecco, adesso sì. Prima hai detto speravi che Ezekiel non ci fosse e sei sparito te.
Ecco, sono sparito io e invece c'è stato. Poi ho aggiunto che ho speravo fosse stato perlomeno influenzato da quanto cambiato in settimana. E invece c'è stato, si è fatto sentire. Joe, cosa vuoi che ti dica? Insomma, non fossi un tifoso dei Cowboys, sarei parzialmente rincuorato, nel senso che comunque Dallas ha giocato contro la peggior squadra dell'NFL, forse fa gara con i Cleveland Browns. Dall'altra parte, però, insomma, c'è da constatare la buona prestazione dei Cowboys, che dopo qualche prova incerta hanno ripreso il cammino. Stiamo a vedere, io aspetterei, fossi un tifoso dei Cowboys, in qualche test un po' più probante di quello di San Francisco 49ers.
Andrea, e se invece tu fossi un tifoso dei Niners, cosa diresti del quarterback?
Allora, no, premetto che la partita l'ho vista e non l'ho vista perché dedico il mio tempo alle partite più importanti barra al college, poi come sapete mi occupa parecchio. Anche oggi
la domanda era perché ho letto tra le varie cose eccetera che c'è già gente che dà per assodato che prima o poi tornerà Hoyer.
No, vabbè, adesso io continuo a non capire, ma questo non da quest'anno, cosa stia facendo San Francisco con il discorso quarterback. Non lo capivo neanche l'anno scorso quando c'era Kaepernick, quindi non è che adesso le voci di un possibile rientro di Hoyer mi stupiscono più di tanto. A me Bettard non dispiace, è un giocatore che mi ha fatto piacere, abbiano scelto i San Francisco 49ers, mi piacerebbe vederlo in campo, è ovvio che devi dargli eventualmente del tempo, però non lo so, io non credo che in questo momento il problema di San Francisco sia solo il quarterback, la squadra fa fatica un po' da tutte le parti, anche in alcuni ruoli anche parecchio giovane, abbiamo una difesa che potenzialmente nei prossimi anni potrebbe essere una delle più forti della Lega. Insomma, però adesso San Francisco è un po' di anni che è in questa fase di rebuilding, e ripeto, sul quarterback anche il fatto che si parli di Cousin per l'anno prossimo non è che mi ispiri troppa fiducia. Cioè, io non credo che sia Cousin il giocatore che riporta San Francisco alla finale della NFC o al Super Bowl. Però, insomma, stiamo a vedere.
Perfetto, ok, poco da dire davvero su questa partita, il divario è stato tanto, con un Elliott che ha fatto il bello, il brutto, il cattivo, il buono, quello che ha voluto per tutto l'incontro, stessa cosa Prescott, addirittura Dallas ha avuto tutto il tempo per far entrare in campo anche il secondo quarto, il Cooper Rush, il rookie, per fargli prendere un po' di snap che sono sempre utili, questo per dirvi a che livello era arrivato l'incontro. Andiamo avanti, bella partita invece dei Saints che vanno a Green Bay e battono i Packers 26-17, 4-3 Green Bay, 4-2 New Orleans. Marco, sembrava che ci fosse stata una scintilla di Andrei che potesse fare qualcosa all'inizio, aiutato anche da un gioco di corsa che lo ha messo in tranquillità, poi dopo pian pianino, dopo il suo touchdown personale si è perso completamente e New Orleans non ha fatto neanche poi tutta questa fatica a portare a casa la partita.
Sì, è vero, ma i Saints fra l'altro sono una delle squadre che all'inizio colpa della difesa veniva bistrattata anche da noi, e invece come altre si è ripresa anche, direi anche abbastanza bene. Di sicuro entrare in, diciamo, in campo al posto di Rogers, se pure titolare, sarebbe, è complicato un po' per tutti. Handley all'inizio, come hai detto tu, ha giocato benino, ha fatto anche il suo bel touchdown di corsa, anche se in quel caso la difesa dei Saints mi è sembrata un po' d'ufficio inchieste, perché si sono scansati, come si usa dire. Però dopo Green Bay ha abbandonato un po' il gioco di corsa, che con il rookie stava, Jones mi sembra che si chiama, stava funzionando anche bene, e Andre si è rivelato, almeno per il momento, un QB ancora abbastanza impreciso nei passaggi. Ho visto dei palloni tirati proprio male.
Marco, posso scusa dare delle statistiche rispetto a quello che stai dicendo, perché mi è venuto in mente un tweet che avevo visto e mi ero messo da parte. Andrea ha chiuso la partita con 12 su 25 per 87 yard, ma ha completato un solo passaggio per più di 10 yard, per l'esattezza 15. Per il resto, cioè voglio dire, gli altri 11 passaggi sono tra il meno qualcosa e le 10 yard. Quindi, cioè, al di là di tutto, la prova di Hanley a livello di passing game è stata completamente insufficiente, perché ha completato solo sul corto cortissimo, che è un po' quello che i Saints gli lasciavano, e per il resto c'è un intercetto, due passaggi in profondità che non hanno trovato il ricevitore e nulla più.
Sì, esatto, c'è anche da dire che il mio pensiero potrebbe anche essere quello che i coach, come si fanno spesso in questi casi, un po' cercano di giocare più semplice per agevolare, diciamo, il rookie, ovviamente che non è a livello di altri, e lo fanno dei giochi più diciamo di base. Certo che poi quando si sono trovati sotto comunque devono recuperare. Hanno dovuto diciamo cambiare un po' strategia, e Andrei si è rivelato comunque quello che già un po' si sapeva, vista anche la sua carriera a UCLA, un buon corridore, ma col passaggio c'è ancora da lavorare. Questo è un peccato per i Packers, perché comunque quest'anno hanno trovato anche un running back che poteva, insieme a Montgomery, diciamo alleviare la pressione da Rogers, che vabbè, diciamo che di suo non è che ne ha bisogno più di tanto, però un gioco equilibrato avrebbe fatto sicuramente bene ai Packers. Invece così, diciamo che la stagione, già da quando si è rotto la spalla Rogers, era già bella che è finita.
Mauro, invece dall'altra parte i Saints, due sconfitte, merda, schifo, ritirate, 4 vittorie. Il resto delle squadre della division che si stanno suicidando una dopo l'altra, primo posto.
Sì, è la stessa cosa che pensavo prima, cioè nella division si stanno gettando nell'oceano una dopo l'altra, o vuoi Tampa Bay, vuoi Carolina, vuoi Atlanta, alla fine New Orleans la vincerà per eliminazione. Allora ci sono due discorsi da fare. Il primo è noi all'inizio diciamo soprattutto per la difesa, e questa difesa invece in un qualche modo, che sinceramente c'è ancora un po' ignoto, nel senso che non è chiaro dove siano stati gli aggiustamenti che hanno consentito alla difesa dei Saints da passare dal putrido all'accettabile, quant'anche qualcosa di più di accettabile, perché comunque hanno fermato i Packers in una maniera abbastanza netta. Certo, non c'era Rodgers, però li hanno fermati in una maniera abbastanza netta, e quindi la difesa che ha cambiato marcia ed è ritornata a quantomeno a difendere. E poi dall'altra parte c'è quel signore che ha passato, ormai è arrivato a 70.000 yard in carriera, non lo so quante partite ha giocato, quanti touchdown ha lanciato, quante ne ha fatto, e quanto ancora non è un piacere vederlo giocare quando infila una partita di questo tipo. Cioè, al di là del fatto che è un nostro amico ancora per trascorsi londinesi di molti anni fa, Drew Brees è sempre Drew Brees, cioè quando ce l'hai te lo godi e ti porta e ci pensi, a volte ci pensa lui. In questo momento ci sta pensando molto lui, certo ha della gente attorno di un certo tipo, perché Alvin Kamara non è più solo panzone di Uganda, ma è un running back che sta, si sta imponendo e sta venendo fuori. Fa una bellissima accoppiata con Ingram, nel senso che secondo me si completano molto bene come caratteristiche, per cui sul running game gli Saints non hanno problemi. Sul gioco aereo, quando è Drew Brees, possiamo andare anche io e te a fare i ricevitori e probabilmente completa lo stesso, per cui non fosse altro che per il decadimento degli avversari, secondo me i Saints, qui la dico, vincono la division.
Ok, grazie Paolo. Abbiamo un importante così impegno. 5 partite in 20 minuti. 25
vai,
al massimo.
Ce la possiamo fare.
E siamo nelle 35. I Baltimore Ravens fanno giocare contro i Minnesota Vikings. Vincono i Vikings 24-16, 5-2 Minnesota, 3-4 Baltimore. Massimo, primo tempo, primo quarto che si chiude sul 3 pari. Secondo quarto ancora a favore dei kicker con Minnesota avanti, poi nel terzo quarto i Vikings riescono a mettere un touchdown con Murray, non si riprendono più i Ravens, i Vikings vincono e vincono senza quarterback titolare, il running back rookie ma titolare e il ricevitore titolare e con un Keenum che fa quello che gli chiede l'allenatore, mi raccomando non fare stupidate.
Sì, mi raccomando non fare stupidate, ne fa una proprio all'inizio della partita su un pallone profondo che viene intercettato, poi probabilmente torna in panchina e il coach ha detto forse non ti ricordi cosa ti avevo chiesto di non fare e in effetti poi non fa più assolutamente nulla, non rischia nulla e quindi non rischiando nulla non... diciamo, può portare la partita tranquillamente in porto. Tu hai citato le assenze dei Vikings, io invece citerei l'assenza principale per che l'assenza di Joe Flacco, perché Flacco pur
era lui quello in campo, gli assomigliava.
Era una controfigura, perché io non so cosa sia successo a Joe Flacco, ma questa stagione, quest'anno sta veramente è veramente in una parabola discendente rispetto alle prestazioni delle stagioni passate. So che Flacco non è mai stato un quarterback molto amato, però insomma mi sembra che passato...
posso non essere d'accordo, così giusto per alimentare la conversazione. Io sto morendo di freddo, ragazzi, c'è il vento oggi. Scusate se intervengo così, ma io ho visto Baltimore nella scorsa partita contro i Chicago Bears. Adesso ho visto qualcosa di questa, qualche highlight, ho visto qualcosa delle partite passate. Vabbè, sembra che il problema non sia Joe Flacco, ma sia tutto il contorno offensivo, a partire da una linea che non lo protegge, per finire con dei ricevitori che non ci sono, che non sono affidabili, e un running game che c'è e non c'è. Però insomma adesso sembra un po' riduttivo, no, lo dico ma non per difendere Joe Flacco, però ecco, ogni tanto mi sembra che per valutare le prestazioni del quarterback ci dimentichiamo di tutto quello che ci sta intorno. Mi pare che sia poco e mal assortito nel caso dei Ravens di questa stagione. Tutto qua.
Intervengo rapidamente. Sì, Andrea, hai ragione, sicuramente è vero, però non possiamo. Allora, usiamo lo stesso metro. Joe Flacco deve giocare con Griff Wallen e Michael Campanaro ed è quello che è. Però quando Tom Brady gioca con Chris Hogan, con il Pippo Pluto e il ragazzo dell'attrezzatura in campo, fa le sue cose. Non voglio paragonare Tom Brady e Joe Flacco, per carità, però le due cose vanno assieme, un conto il contesto, un conto il quarterback, ma probabilmente la verità sta nel mezzo. fine.
Sì, ma la domanda che ti faccio io è, cioè, stiamo paragonando, e tu hai appena detto di non volerlo fare, i due quarterback, o il fatto che abbiano vinto magari, il fatto che si rimpacci in questa situazione a Joe Flacco, il fatto di essere riuscito a vincere dei Super Bowl quando nessuno se lo aspettava. Cioè, io ripeto, ma non mi interessa minimamente, intanto Zoe litigherà con un cane, no? Non mi interessa minimamente difendere Joe Flacco, non sono tifoso dei Baltimore Ravens, però visti nelle ultime settimane, dico che forse Joe Flacco è l'ultimo dei problemi. Cioè, ci fosse qualsiasi altro quarterback che non si chiama Tom Brady o Aaron Rodgers, non so cosa riuscirebbe a fare di meglio. Tutto qua.
Massimo.
No, ma sono d'accordo che è ovvio che la prestazione di un quarterback viene fortemente condizionata dal contorno. Se non hai la linea, se non hai, è quello che si diceva anche l'altro anno di Goff, che si dice di tanti quarterback che giocano male perché non hanno il contorno, non hanno la linea che li protegge, non hanno i ricevitori a cui lanciare il pallone. Però a me sembra che Flacco quest'anno, al netto di queste mancanze, ci metta molto del suo. Domenica ha fatto 3 fumble. Insomma, secondo me è un po' una via di mezzo. Flacco quest'anno è un po' in parabola discendente.
Vabbè, vedremo nelle prossime partite. Ci spostiamo a nord, in Illinois. I Chicago Bears ospitano i Carolina Panthers. Vince Chicago 17-3, 4-3 Carolina, 3-4 Chicago. Una vittoria a sorpresa, Marco, con Carolina che veramente ci capisce poco dell'incontro, anche se d'altra parte devo dire che 2 touchdown di Chicago sui 3 segnati sono sui 2 segnati, scusate, sono della difesa e non certo dell'attacco.
Sì, e poi soprattutto l'idolo di Andrea che vince una partita completando 7 palloni.
No, lanciando 7 palloni.
Lanciando, scusa, completati 4. Ecco, scusate, quindi pure una percentuale così. Ma adesso questa è una di quelle partite che ho seguito un po' di sguiscio, a seconda di come ce le proponeva Red Zone. Di sicuro Newton ci ha capito poco. Certo è che i due touchdown difensivi, tra l'altro dello stesso giocatore che ha fatto record intergalattico, con 2 touchdown difensivi oltre le 75 yard nella stessa partita, se non ho capito male. E diciamo che queste sono segnature che ti ammazzano, perché se sono così, beh, uno era un intercetto, uno un fumble.
Yes.
Ecco,
sì,
quindi
lo so perché ho fatto il recap, sono preparato perché ho fatto il recap.
Bravo ragazzi. E quindi 2 touchdown così lunghi vuol dire che la palla era già profonda nel territorio dei Bears, e quindi ripeto, sono segnature che ti uccidono sia i drive che un po' la partita. Newton era in una di quelle giornate per lui negative, comunque ancora un gioco di corsa che stenta, nonostante McCaffrey a decollare, e Newton molto impreciso e messo sotto pressione bene da una difesa di Bears che comunque soprattutto in casa si sta comportando in maniera abbastanza sorprendente. Quindi adesso Trubisky ha fatto proprio, ma neanche il minimo sindacale, meno del minimo sindacale. Bisognerà vedere quando invece dovrà darsi da fare, perché la difesa non segna o perché l'attacco è da muovere. Quindi siamo tutti curiosi di vederlo all'opera.
Dico solo un dato per questa prima, poi andiamo oltre. 38 minuti e 30 di controllo palla per Carolina, 21 e 30 per Chicago, come per dire che alla fine le statistiche hanno sempre un valore, sono sempre importanti, vanno studiate, ma quello che conta poi sono i punti che vanno sul tabellone. Ah, ricordiamo che il secondo tempo di questo incontro è finito 0-0, giusto per darvi l'idea del perché Marco non la vedeva più su Red Zone, per il motivo che poi non ci sono proprio più entrati in Red Zone, nessuna delle due. Dimmi.
Gioco, così poi vi saluto perché sono arrivato a casa e sto morendo di freddo, giusto perché ho fatto il cambio di questa partita. Cioè, tu hai detto che hanno fatto 0-0 nel secondo tempo, ma sono cioè, Fox è sceso in campo per fare 0-0, poi ha avuto queste due botte allucinanti di fortuna o di bravura della sua safety e questi due touchdown, ma Chicago veramente ha giocato per fare tre giochi, consumare del tempo sul cronometro e puntare la palla, e ha fatto così per tutta la partita. Vado a memoria, gli ultimi 4 drive prima della fine della partita sono stati 4 three and out, quindi insomma adesso Trubisky è ingiudicabile, così è ingiudicabile. Vediamo, come ha detto Marco giustamente, quando i Bears di necessità virtù dovranno giocare in modo diverso, perché saranno sotto nel punteggio e quindi dovranno rischiare qualcosa di più. Io su questa cosa vi...
Ciao Andrea, grazie, buonanotte.
Ciao, buonanotte a tutti. Ciao.
Jacksonville Jaguars vanno a Indianapolis, vincono 27-0, 2-5 i Colts e 4-3 i Jaguars. Mauro, una prestazione difensiva soprattutto dei Jaguars incredibile, una difesa che veramente sta portando in alto questa squadra.
Sì, ho già letto il soprannome di Saxonville.
Sec 10 sec
sono veramente tanti, io lo so perché non ho schierato Ngowe al fantasy e ho perso, però Ngowe ne ha fatti 2.5 solo da soli. 10 sec sono veramente tanti. Se avevamo problemi di tempo, questa è una partita che andiamo veramente veloci perché non c'è niente da dire. Cioè Jacksonville ha fatto 10 sack in difesa, ha fatto quello che ha voluto in difesa. In attacco hanno chiuso con 518 yard e non c'era Fournette. Bortles ha fatto 18 su 26 per 330 yard e un touchdown. Blake Bortles della serie, non abbiamo più idoli. I Colts sono stati...
Scusa, bisogna dire che ha concluso il primo tempo con 282 yard, che se le faceva anche nel secondo tempo stabiliva il record, batteva il record di Van Brocklin per il maggior numero di yard lanciati in partita.
Ecco, questo voglio dire, i Colts sì, erano in campo, dicono che c'erano, qualcuno ha visto delle maglie azzurre in campo, per cui pare che fossero in campo. Però sinceramente non c'è, dire non c'è stata partita è molto riduttivo. Cioè, Jacksonville in questo momento, se riesce a continuare il trend in cui vince nonostante il fatto di non avere un quarterback affidabile, è una squadra che può fare veramente paura, perché la difesa sta crescendo veramente forte. Loro hanno fatto un bellissimo lavoro nei draft degli ultimi anni, specialmente in difesa, hanno preso tanti pezzi interessanti, quest'anno hanno aggiunto gente in free agency, l'abbiamo già detto, stanno lavorando bene, la difesa è il primo punto che sta venendo fuori alla grande. Se le cose girano, posso veramente fare qualcosa di interessante quest'anno.
Perfetto, due partite alla fine, i Tennessee Titans vanno a giocare contro i Cleveland Browns,
facciamo vincono. 1.5 alla fine, allora
facciamo 12, vincono 12-9, allora... 4-3 il record di Tennessee, 0-7 quello di Cleveland. Vado con Massimo, giusto per metterlo in difficoltà.
Ecco, io sono contento che non hai chiesto a me di parlare di questa partita.
Guarda, faccio una domanda a Massimo e una a Marco, così la chiudiamo veloce. Cleveland, Kaiser, che dir si voglia, poi Kaiser, poi gioca Kessler, ma faccio giocare Kaiser, ma anche un po' Kessler. Diciamo che questo non aiuta una squadra in difficoltà.
No, mi sembra che a Cleveland abbiano le idee un po' confuse e non sappiano neanche rinfrescarsele. Questo avanti e indietro tra i quarterback è esplicativo di quanto non ci stiano capendo niente su come, diciamo così, come organizzare l'attacco. All'inizio sembrava che avessero dato carta bianca a Kaiser e vada come vada, puntavano su di lui, e invece non lo so, non riesco a capire la logica dietro a questo continuo cambio di quarterback, che sicuramente non porta niente di buono. nessuno dei due riesce a stabilire, come dire, la chimica e il timing con i ricevitori, non riesce a stabilirsi come leader verso l'attacco, verso la squadra, non riesce a essere padrone dello spogliatoio, men che meno dell'huddle, quindi non lo so, si stanno un po' tirando la zappa sui piedi, non voglio pensare che sia fatto apposta, ma è abbastanza incomprensibile.
E invece la domanda che faccio a Marco è, nonostante tutto quello che ha detto Massimo, la differenza dei roster delle squadre sia evidente, alla fine i Titans hanno avuto bisogno di un overtime per battere i Browns con una prestazione di Mariota veramente al minimo sindacale, 21 su 34, 200 yard, 0 touchdown, 0 intercetti.
Sì, no, decisamente i Titans per riuscire a far stare in partita dei Browns conciati così male, c'è da preoccuparsi. Noi li avevamo un po' additati come una possibile sorpresa, ma lo è stata, ma decisamente in maniera negativa. I Browns hanno anche avuto l'occasione pure per portarsela a casa, salvo poi rovinare con penalità stupide l'ultimo drive. Quindi vedo veramente male i Titans, ci si aspettava di più, e la division a questo punto è veramente ormai una lotta a due tra Houston e Jacksonville, perché li vedo proprio cadere malamente, e con un Mariota che, a meno che non abbia ancora qualche strascico dell'infortunio, non è riuscito proprio a entrare in partita proprio mai.
Perfetto, ultima partita della nostra review settimanale, i Cincinnati Bengals vanno a giocare contro i Pittsburgh Steelers, vincono i Steelers 29-14, Pittsburgh 5-2, Cincinnati 2-4, Mauro, bisogna dire che io ripeto cose che ho già detto in passato, finché hai in squadra un giocatore come Bell che ti corre per 135, ti riceve per 60, quindi quasi 200 yard da solo, e senza contare poi di Antonio Brown di turno, il fatto che chi gli tira il pallone sia un uomo che ha capito che ha ancora molto da dire in questa lega, fatico a capire come poter battere una squadra del genere. Poi dopo dirò qualcosa sulla difesa quando faccio la domanda a Massimo.
Sì, ha assolutamente ragione. Le'Veon Bell migliore in campo a mani basse. Cincinnati non ci ha quasi mai capito niente su come trattarlo, come contenerlo, come fare a limitarne i danni, cioè è stato un mismatch totale, e per tutto il pomeriggio non c'è stato niente da fare, nonostante, voglio dire, poi parliamo di due squadre nella stessa division che si conoscono e che quindi hanno bene a mente quali sono i punti deboli e i punti forti di l'una dell'altra, tanto più in una rivalità abbastanza sentita come è sempre stata quella tra Cincinnati e Pittsburgh. C'è poco da dire da questo lato della questione. L'unico interrogativo sugli Steelers dal punto di vista offensivo è Roethlisberger. Se ha recuperato una condizione accettabile, soprattutto mentalmente alla fine, quanto anche non la sua migliore, allora io credo che ci sia poco da dire per il titolo dell'AFC North quest'anno. Se viceversa Roethlisberger continuerà ad avere alti e bassi come li abbiamo visto purtroppo fare quest'anno, forse no, però adesso che ci ripenso non vedo neanche chi potrebbe rientrare, perché forse i Bengals sono i più vicini, però da quello che si è visto in campo sono ancora parecchio lontani.
Invece per Massimo, così andiamo poi a chiudere, è vero che quando devi lanciare il pallone, quando devi recuperare, vuoi lanciare il pallone perché devi fare più punti nel minimo tempo possibile, però insomma soltanto 14 corse per i Bengals, togliendo quelle di Andy Dalton, e una difesa degli Steelers che ha concesso qualcosina all'inizio, come se studiasse un po' l'attacco dei Bengals. Poi, una volta che ha preso le misure, guardate, ve la cito questa statistica perché è incredibile, ha concesso soltanto un primo down in 6 drive dei Bengals nel secondo tempo, con 2 intercetti su Dalton, e soprattutto hanno annullato dal campo quello che era il target preferito, se non unico, di sempre del cubi dei capelli rossi, che era Green, AJ Green.
Sì, nonché il mio ricevitore nel fantasy, meno male che ho vinto lo stesso. Diciamo che i Cincinnati Bengals si sono scavati un po' la fossa da soli, perché non avevano ancora bisogno di recuperare e quindi mettere sempre solo la palla in aria, perché erano,
esatto, a questo volevo arrivare, Massimo,
erano 14-14 e nel secondo tempo Dalton ha lanciato due intercetti in due drive consecutivi. Magari un approccio leggermente più conservativo avrebbe aiutato a mantenere la partita vicina nel punteggio.
Ma per avevano cui, dimenticato a casa il manuale?
Avevano dimenticato nello spogliatoio, sì, probabilmente sono rientrati lasciandolo nello spogliatoio, sì. Ma anche qui spesso si fa fatica a capire cosa passa nella mente degli allenatori, certe volte che si fissano su determinate cose e, appunto, come ho detto prima, non c'era tutto questo bisogno di mettere assolutamente la palla in aria, invece l'hanno fatto
Ma soprattutto, Massimo, scusami, se con un Mixon che sembrava aver preso un po' le misure, facendo quel gioco che facevano noi, togliendo la corsa più lunga, era comunque a 6 portate per 24 yard, ha chiuso con 6 portate per 24 yard, 7 per 48 in totale, quindi non sono numeri che ti obbligano, come dicevi te prima, a dover lanciare il pallone.
Infatti il gioco di corsa stava funzionicchiando, quindi non era pensabile dover abbandonare completamente il gioco di corsa. Lo vediamo spesso fare, ma probabilmente, non lo so, nell'NFL moderna il gioco di passaggio è talmente esasperato, è talmente importante spesso e volentieri che viene considerato, non so, questo è un pensiero che sto facendo in questo momento, evidentemente viene considerato l'unico modo per riuscire a battere l'avversario in una partita magari un po' combattuta col punteggio chiuso come era questa, però tutte le volte si viene smentiti poi dai fatti, perché è veramente raro che quando si mette sempre solo la palla in aria si riesca poi a vincere la partita.
Perfetto, grazie Massimo.
Quindi Giovanni, scusa, vai. Volevo fare una notazione tecnica che mi sembra importante su questa partita: l'esultanza del touchdown degli Steelers.
Seek and hide, che tradotto in italiano nascondino.
Nascondino, diciamo che quest'anno
senza penalità, senza penalità.
No, perché adesso non so.
Beh, è durato tantissimo.
Sì, però va detto che, insomma, quest'anno ce ne sono viste di carine, anche alcune pessime, come quella di Beckham, però questa qua quantomeno era divertente, forse anche per questo che hanno chiuso un occhio gli arbitri sulla durata.
Diciamo che una cosa buona l'NFL l'ha fatta, liberalizzando un po' le esultanze.
Esatto.
Perfetto, esatto. Allora, con il nascondino dei Pittsburgh Steelers chiudiamo l'ottava puntata di Scusate il disturbo. Ringrazio Mauro Rizzotto.
Grazie a tutti. Volevo sapere quanto tempo abbiamo fatto.
1:37. Siamo stati bravi.
Siamo 25
minuti meno rispetto al solito.
Grazie a tutti e alla prossima.
Massimo Foglio.
Arrivederci alla prossima settimana. Grazie a tutti.
E Marco Santini.
Grazie al direttore, ai miei compagni di viaggio e a tutto il pubblico che fedelmente ci segue ogni domenica. Scusa, ogni settimana.
Va bene, sarò veloce, così non arriviamo al 1:38. Da Giovanni Ganci è tutto. Grazie ancora per aver ascoltato. Scusate il disturbo.